cos'è il disagio psichico, cos'è e che cosa determina. Ora qui non mi interessa farvi una dissertazione o un elenco di tutte le patologie mentali, a cominciare dai disturbi d'ansia più generici, a continuare con il panico, eccetera, eccetera, per arrivare a disturbi più gravi come quelli depressivi, ma mi interessa, ecco perché è importante capirlo e vi servirà non soltanto per aiutare eventualmente altri, per ascoltare, per comprendere, ma anche per ascoltare voi stessi. E qua abbiamo una piccola parentesi, abbiamo bisogno di imparare prima di tutto a comunicare con noi stessi, cioè tante volte bisogna dire che siamo così presi dalla realtà esterna che non abbiamo neanche il tempo di ascoltarci. Siamo così presi da stimoli, richieste, bisogni legittimi. E quando finalmente forse abbiamo il nostro spazio, la nostra cameretta, grande utopia, perché anche nella cameretta ci sono i rumori del vicino di casa, il traffico che suona, la vicina di casa che urla con i bambini, o forse sono i nostri bambini stessi che urlano. Cioè, immaginando finalmente di riuscire a trovare un luogo silenzioso e raccolto, là cominciamo ad ascoltare purtroppo i rumori che ci sono nella nostra mente. E lì scopriamo tanto una realtà strana, cioè che è quella che spesso noi non ci vogliamo ascoltare perché abbiamo paura di ascoltare dei rumori, intendete, non acufeni o ronzii, quelli può essere che ce l'abbiamo pure. Anzi, tante volte, l'altra volta sono andato per fare migliorare l'artrosi per me. Come risultato mi è venuto un ronzio, ho detto, bene, tante volte uno va per migliorare, è una manovra sbagliata di un medico, ti può anche peggiorare, per cui da allora mi è spuntato pure un ronzio. Però dicevo, spesso noi sfuggiamo lo stare soli e l'ascoltare noi stessi proprio perché abbiamo paura di ascoltare dei rumori della nostra soffitta. Chiaramente capite che cosa intendo per soffitta? Intendo quella parte di noi dove cerchiamo di nascondere tutte le esperienze negative, tutte quelle parti brutte, quel buon viso a cattivo gioco, quelle esperienze di amarezza, quelle difficoltà che hanno caratterizzato la nostra vita, quei traumi, quelle ferite, forse vissute persino da bambini, che hanno così tanto segnato. Sapete, tante volte non lo consideriamo, ma quando Gesù fu così estremo nel dire guai a chi vi ha scandalizzato uno di questi miei piccoli, sarebbe meglio per lui, eccetera, eccetera, Gesù sapeva tantissimo quanto una ferita infantile, quanto una carenza anche di amore, perché ferita non è che è semplicemente violenza, violenza sessuale o altri tipi di violenza, ma è anche una carenza. Quanto una carenza e un trauma infantile ha il potere di condizionare la nostra vita. E vi renderete conto, lungo il percorso cristiano, che il modo con cui Dio ci comincia a guarire non va dall'inizio alle esperienze successive, ma parte dalle esperienze più recenti e poi piano piano, è come se va a incontrare il bambino, o se volete la bambina, che c'è ancora in noi. Dice, ma come bambino? Ho 30 anni, 40 anni, 50 anni? Sì, intellettualmente sei cresciuto, sei diventato grande, hai studiato, hai raggiunto posizioni, però spesso c'è ancora un bambino, una bambina ferita che abbiamo bisogno di ascoltare. Perché? Perché questa bambina, bambino ferito, questa bambina ancora con gli effetti di traumi, cioè in qualche modo è come se ha fatto sì che si potessero costruire nella nostra mente anche delle fortezze, delle strutture mentali che apparentemente hanno fatto crescere questo bambino, l'hanno fatto diventare forte, l'hanno fatto diventare capace di affrontare la realtà, la vita, ma in qualche modo poi quando andiamo avanti spiritualmente avviene un processo strano. Quando è cominciato nella mia vita, io sono andato in crisi perché ho detto: Signore, ma com'è possibile che più sto avanzando spiritualmente più mi sento handicappato? Ho dovuto scoprire che Dio non mi voleva aiutare a mio modo, cioè nel senso che la mia modalità di risolvere i problemi era quello di archiviarli, di non vederli. Forse la politica dello struzzo, forse anche tu hai usato questo sistema, tutte le cose brutte che non puoi vedere, cosa fai? Le chiudi in soffitta, quella soffitta di cui si parlava poc'anzi, e chiudi una cosa oggi, chiudi una cosa domani, questa soffitta si è sicuramente arricchita di tanti beni o mali, dovremmo dire, della serie non aprite quella porta, cioè... E talvolta, sembra strano, ecco, mi ricollego a dove sono partito, il disagio psichico è conseguenza di un tentativo fallito di pulire la soffitta, di eliminare il male della tua vita, il trauma, la violenza, la paura, da solo. Quindi è una difesa dell'io, è una difesa, è un modo di cercare di superare il conflitto nell'illusione di poter avere un equilibrio senza Dio. Questo credo che sia la trappola più grande in cui incorre l'uomo comune, e questa è la trappola che dobbiamo prima scongiurare in noi, se no non saremo in grado di aiutare gli altri. O li aiuteremo con delle cure palliative, con delle cure anestetiche, ma queste non serviranno, o meglio, potranno servire per un momento, ma non risolveranno il problema alla base. Questo è ovvio che va compreso, cioè se qualcuno ha un mal di testa io gli do un Aulin, ora anzi l'Aulin è un po' più... un momento che ti do. Però se questo mal di testa continua potrebbe essere sintomo di qualcosa, allora anestetizzare sempre tante volte impedisce di cogliere il vero problema, e siamo purtroppo, bisogna riconoscerlo, in un mondo dove si sceglie sempre di più la soluzione anestetica, cioè come a dire: non voglio pensare, non voglio soffrire. Ed è un paradosso, perché è come se qualcuno dicesse: basta, fate smettere di suonare quell'allarme. E sì, e poi là li arrivano, si fregano tutto. Sei riuscito a non fare suonare l'allarme, ecco, la sofferenza. Abbiamo bisogno di capire che nella nostra vita, come nella vita delle persone, è come una spia. Il dolore. E poi dice: ah, il dolore, ma se non ci fosse il dolore, noi potremmo tagliarci, perdere tutto il sangue, morire senza accorgercene. E lì sorridenti, ci sono delle malattie, per esempio, dove si determina un'anestesia totale della sensibilità, ed è pericolosissimo, perché le persone magari poi prendono una pentola bruciante, non si accorgono e si bruciano la mano. Perché? Perché non hanno la sensibilità. E allora è importante che, anche se so che tu hai molto maledetto la tua sensibilità, dice: mannaggia, perché sono così sensibile? Perché non sono come quelli che l'acqua li bagna e il vento li asciuga? Quelli sì che se la passano bene, che vivono bene. Invece la tua sensibilità è un segnale sicuramente di un dolore che comunque ha bisogno di essere elaborato in una maniera costruttiva, affinché diventi un travaglio di parto. E qui è un'altra esperienza importante. Io preferisco in questo primo flash che vi do di sottolineare alcuni principi, perché comprendendo questi principi poi ci verrà più semplice comprendere i vari approcci al disagio psichico. La sofferenza è una modalità sicuramente che può portare a nuovi equilibri, ma può diventare una sofferenza distruttiva. due esempi caratteristici nella scrittura sono quelli quando Paolo da una parte dice una tristezza secondo il mondo che porta alla morte, che quindi è la tristezza di cercare l'assoluto dove non c'è, quindi è la tristezza di investire di più quando uno perde e punta e poi riperde, punta e riperde, è la tristezza di chi fa diventare Dio qualcosa che non è Dio, e quindi che sia anche un figlio, ma tu lo distruggi un figlio se è diventato il tuo Dio, a parte che ti distruggi, perché ovviamente poi guarda caso tante volte non farà quello che tu hai immaginato che faccia, quindi te lo trovi a passare per certe strade veramente incredibili, e secondariamente ovviamente distruggi pure lui con un amore morboso, perché è chiaro che non possiamo modificare la volontà di altri seppure soffrendo, quindi capite bene che c'è una tristezza di chi investe e vuole cambiare le cose che non possono essere cambiate, e questa è una tristezza che conduce alla morte, ma c'è una tristezza invece che è fondamentale, che porta alla metanoia, cioè al rivedere, a ricapire, ecco, forse capire meglio come siamo progettati, e quindi probabilmente renderci conto che nel momento in cui ci diamo la testa al muro non possiamo dire: Dio, ti prego, dammi un cuscino. Dio dice: ok, io il cuscino te lo do, che si chiami Valium, che si chiami... Però sarebbe bello che tu imparassi a non darti la testa al muro, a andarti zappato sui piedi, sarebbe bello che tu imparassi una modalità in cui quella sofferenza che ne viene fuori, cioè trovi una risposta, trovi una soluzione più vera, più profonda, e a quel punto dice: che bello, allora non soffro più. No, la cosa incredibile è che Dio ci vuole levare le nostre sofferenze per farci avere comunione con le sue sofferenze. Però le sue sofferenze non erano depressione, ansia, disturbi di panico, eccetera, eccetera, ma come sicuramente capite, erano la sofferenza profonda di chi vuole il bene per gli altri e vede il male, di chi desidera il meglio e vede veramente l'uomo ridotto ai minimi termini. Anche noi credo che, sensibili come siamo, quando vediamo una persona ridotta all'estremo, veniamo presi da questa sofferenza. Questa sofferenza sicuramente serve a chiaramente poi attivarsi al riguardo, ecco, e il desiderio che Dio ha nella nostra vita è che impariamo sicuramente a essere liberati dai nostri modi distorti di ragionare per non soffrire inutilmente, e poi diventiamo capaci di ascoltare il grido di chi è disperato intorno a noi e capaci quindi di dare un salvagente, di sostenere, di avere solidarietà, di essere sensibili e dare una risposta a chi intorno a noi sta soffrendo. E, con questa modalità, diciamo, mi riuscite a seguire? Sì. A posto, va bene. Dicevo quindi, la cosa fondamentale è che soffriamo. Ovviamente la sofferenza, abbiamo detto, è espressione di qualcosa che non va. La soluzione che noi possiamo escogitare nella sofferenza spesso è un rimedio peggiore del male. Quindi ritorno a questa definizione di disagio psichico come tentativo fallito di eliminare una sofferenza, un dolore, un male in una modalità puramente umana. Ora ci ritorneremo, ma vi faccio un esempio classico: senso di impurità, senso di sporcizia o bisogno di controllo, se vogliamo, difesa umana, meccanismo ossessivo compulsivo, mi lavo 100 volte le mani al giorno, ma me le lavo e mi sento pulito? No, perché sto tentando di creare una dimensione di pulito umano quando è impossibile. Quindi ovviamente entro in un circuito vizioso dove più mi pulisco e più mi sento sporco. Ma guardate un po', tante volte io mi ricordo che ho vissuto un cristianesimo dello stesso genere, cioè un tipo e una modalità di preghiera in cui più pregavo e più mi sentivo lontano da Dio, perché evidentemente era come se la preghiera dovesse convincere Dio a fare qualcosa che lui sapeva di avere fatto. Il problema è che io non lo sapevo, cioè, il problema è che io cercavo di realizzare un cambiamento con la forza della mia preghiera, cioè è lì, in questa maniera, capite che anche il modo di non vivere la nostra spiritualità può diventare ossessivo compulsivo, cioè anziché vivere quella serenità e quella chiarezza legata alla rivelazione, alla comprensione di quello che Dio ci ha donato, il tentativo di crearlo noi, di determinarlo, di completarlo, di controllarlo, eccetera, eccetera, ci mette in un circolo vizioso. Io ho sofferto tanto per questo e alla fine ho dovuto scoprire, uno, che Dio credeva in me più di quanto io credevo in Lui. Questo è stato veramente liberatorio, cioè nel senso che lui sapeva cosa mi aveva donato, io non tanto, perché continuando a vedermi attraverso le mie emozioni, i miei sentimenti, vedevo, anzi, come ho detto poco fa, diventare sempre più debole, che qua non l'ho capito cosa succede, più avanti vado, più ansia ho, più ho paura, più ho difficoltà. Non stavo capendo che Dio stava cercando di mandare in tilt i miei sistemi di difesa, o, per usare una parola biblica, le nostre armi. Cosa vi ricorda questa parola? L'Apostolo Paolo parla di armi, non parla di armi atomiche, parla di armi spirituali. E cosa dice delle armi spirituali? Ricordate quel versetto? Perché sebbene noi camminiamo, cioè sebbene noi viviamo nella carne, noi non camminiamo nella carne, le nostre armi non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere ogni fortezza, ogni ragionamento che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Ora lo spieghiamo, tante volte sembra una teologia grandissima. Tante volte quando leggevo Paolo dicevano: questo è troppo vicino alla filosofia che studiavo prima, lo saltavo a più pari, volevo cose semplici, poi piano piano l'ho potuto leggere comprendendone il significato profondo, man mano che si è semplificata la mia mente, perché ero io, non era Paolo complicato, ero io complicato, cioè, e quindi evidentemente mi sembrava che facesse dissertazioni strane. Detto in parole terra terra, l'Apostolo Paolo stava cercando di farci capire che la trappola delle difese o delle armi carnali è quella di illudersi, dicevo poco fa, di poter vincere battaglie che non si possono vincere. Scusate, devo staccare. Quindi, sottilmente collegata a una parola fondamentale in quella esegesi di quel brano è l'orgoglio, orgogliosamente si eleva, cioè il concetto che ho detto poco fa: io me la posso cavare da solo, io posso addomesticare la belva che ho dentro, io quindi posso utilizzare, così come le armi spirituali, le difese spirituali hanno da Dio la capacità, la potenza di distruggere fortezze. Le armi umane, parafrasando, cosa hanno? Hanno dal diavolo la capacità di costruire fortezze. Perché? Perché in qualche modo ti danno l'illusione di essere forte avendo semplicemente represso, rimosso, nascosto, archiviato, mandato in soffitta quello che non riesce a vincere. Quindi, ritornando a quello che dicevo poco fa, mano a mano è come se Dio farà riemergere i mostri dalla soffitta, farà riemergere quelle paure, tutte quelle cose che tu avevi affrontato magari con dei meccanismi umani senza renderti conto di non averle superate. Perché? Perché vuole che tu le superi per fede, non per difesa umana, non con orgoglio sottile che dice io sono più forte di te, ma quando mai? Con la fragilità estrema di chi scopre l'inefficacia delle difese umane, ma a quel punto dove dici allora Dio non posso cambiare, proprio lì viene il bene. In questa ottica, quando la scrittura dice se qualcuno si crede di essere equilibrato, savio, sapiente, logico, di buon senso, secondo questo mondo, diventi pazzo. Cioè, come qua non cerchiamo di curare i pazzi, qua invece vi impazzite un po'. Perché? Perché se non perdiamo le coordinate, i riferimenti umani, le sicurezze umane, sarà difficile poter attingere a questo patrimonio meraviglioso che Dio ha messo già, tutto compiuto, ha messo già, non bisogna convincere Dio, ha messo già dentro di te. E questa è una cosa bella che ci consola, sapere che Dio ha messo già tutti i pezzi di ricambio per tutto quello che tu stai cercando di cambiare mentalmente, e ti rendi conto che non è facile, anzi, entri in conflitto, entri in crisi, dici misero me, o dici mamma mia che sono sfigato, il male che non voglio faccio è il bene che vorrei, non ci riesco, come ti capisco Paolo? E magari chiamassi il male, lo chiamassi bene, magari non avrei senso di colpa, ma io me ne rendo conto che è male. Ecco, oggi le persone hanno risolto il problema entrando nel relativismo etico. Dico, ma che male c'è? Si distruggono gli altri e dicono che non è, che è normale, cioè che non c'è niente di male. In qualche modo questa è una maniera apparente di superare i conflitti. Tornando a quello che dicevo poco fa, spegnere gli allarmi, non prendere degli anestetici, che sebbene possano essere un supporto per la nostra vita in certi momenti, una stampella, alla lunga non sono più una stampella. Perché? Perché se io sento un'espressione della serie grazie all'antidepressivo X la prostituta del Bronx continuerà la sua vita senza porsi nessun problema, io dico non è che lui comunque tanto grazie, cioè io sono contento che lei stia bene. Ma cos'è il vero bene? Ecco, è l'anestesia? È la fuga? O è la soluzione più profonda? È imparare a funzionare come Dio ci ha progettati perché funzioniamo? Ecco, quindi capite bene che la stampella ha un valore importante e nella vostra pratica di relazione di aiuto sicuramente è importante porsi a un livello, diciamo, tale da essere accolti dagli altri, ecco, non certamente fare una dissertazione spirituale mentre la persona sta soffrendo, magari è meglio un sorriso, è meglio una pacca sulle spalle in quel momento, però attenzione, la scrittura dice compiacere agli altri nel bene a scopo di edificazione, non è compiacere per compiacere, perché spesso chi soffre è come se trovasse, cercasse un complice per soffrire insieme. Allora non è che lì si tratta che voi diventate depressi per aiutare una persona depressa. Della serie male comune mezzo cavolo, no? Questo è il diavolo, vuol dire attraverso una persona che soffre, che sto cercando di distruggere tutti quelli che stanno andando per aiutarla, e nel tentativo di esserle vicina quasi quasi entrano nel meccanismo distorto che quella persona vive. E allora no, certamente la sensibilità, l'empatia, come vedremo, è un aspetto importante per chi vuole entrare in una relazione di aiuto, cioè la capacità di simpatizzare con le debolezze, con le fragilità. C'è un esperto in assoluto, era Gesù, capace di simpatizzare con il male, con il malessere, con le difficoltà più estreme di tutti quelli che incontrava, però nello stesso tempo, ecco, di trasmettere un'alternativa. Capite bene che l'essere capaci di simpatizzare è un aspetto fondamentale, ma non deve diventare un messaggio di rassegnazione, come a dire: mi dispiace, capisco che sei arrivata in questo stato perché hai avuto dei genitori che hanno abusato di te, hai avuto questo, quell'altro, così, e ora insomma consolati. No, ecco, l'essere capace di empatizzare, di comprendere, e soprattutto questo si acquisisce nella maturazione, credo che lo abbiate scoperto, essendo stati tentati anche voi, siete in grado di, come dice di Gesù la scrittura. Quindi quando noi viviamo alcune cose, superiamo alcuni esami, eccetera eccetera, ci viene più facile poter dare un incoraggiamento agli altri, ma in ogni caso l'incoraggiamento è di chi poi li ha superati, non è l'incoraggiamento, come dire, rassegnati. O peggio ancora, sono stato l'altra volta in un contesto dove si esaspera quasi la sofferenza e sono rimasto scioccato di sentire alcune persone che mi dicevano: ah, ma io, sai, la mia sofferenza depressiva io la offro a Gesù per diminuire le sue sofferenze e per aiutare la salvezza di altri. Ho detto: no, guarda che Gesù te le dice, no, guarda. Dice: ma come? Scusami, se io mi sbatto la testa al muro, mi faccio male, gli dico: Dio, ti offro questa sofferenza, cosa mi deve per Dio? E infatti, se poi masochista, dico: ma io voglio il sacrificio della lode, non voglio le tue sofferenze, io voglio veramente che tu abbia comunione con le mie sofferenze. Quindi, come dire, tante volte troverete tante persone che strutturano dei modi strani per quasi rassegnarsi, avere una sorta di fatalismo e pensare persino che una sofferenza distruttiva possa aiutare qualcuno. Questo è proprio il non risulta della trappola diabolica, ovviamente, capite bene, perché io vi invito a pensare, cioè, l'idea di un depresso che ti aspetta, io almeno quando stavo così male, cioè quando andavo in un ambiente lo trasformavo in una depressione totale di tutti. Quindi sicuramente non è positivo un certo... Quindi dicevo, la cosa fondamentale nel poter ascoltare gli altri, ricongiungo quel primo principio, è essere in grado di ascoltare se stessi. Quindi quando dico ascoltare se stessi non significa stare in quello stato incredibile di attenzione in cui comincio a concentrarmi sulla digestione, penso se digerisco, non digerisco e poi blocco la digestione. E quando ci volete provare, non osservare le cose che avvengono in maniera autonoma nel nostro corpo, perché ci sono dei sistemi che funzionano proprio perché noi non ci pensiamo. Ecco, se ci cominciamo a concentrare sui battiti del cuore, è un modo di fare lavorare peggio il nostro cuore, sicuramente, quindi non di farlo funzionare meglio. Ma dico, ascoltare se stessi ha a che fare con sicuramente questa capacità di lasciare emergere quelle situazioni di cui tante volte noi vediamo l'ultimo effetto. Ecco, l'ultimo effetto potrebbe essere un blocco emozionale, per cui tu non riesci a emozionarti per niente, ti sono fatto così, è caratteriale. In realtà poi Dio ti vuole fare passare attraverso una situazione dove le tue emozioni nuovamente abbiano un linguaggio, perché il problema di questo blocco è legato evidentemente a urla silenziose, a urla incredibili che avresti fatto, però non sono mai uscite, hai bloccato tutto. E questo è un problema molto comune a proposito di difese umane. Quante mogli sento che dicono: ma mio marito non riesce neanche a farmi un sorriso, più altro che coccole, è proprio, cioè, ma io lavoro per te, io chiedo, potresti comunicare qualcos'altro? Blocchi legati proprio a un filtro a specifico messo sulle nostre emozioni per non fare passare il male, ma non passa niente. Quindi capite bene che ancora una volta il tentativo di controllare, di difendersi da soli, non solo è inefficace, ma spesso le nostre armi carnali hanno dal diavolo la forza, la potenza di costruire fortezze che ci sembrano buone, perché le chiamiamo equilibrio, ma in realtà sono distacco totale, in realtà sono tante volte incapacità di vedere i propri problemi. Io quello di cui mi spavento sono le persone che mi dicono che non hanno nessun problema, in realtà sono un problema. Se voi siete invece persone che avete problemi, già state sicuramente meglio degli altri. Più pericolosi sono quelli che dicono no, io non ho nessun problema. Ai, 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 ai. Cioè, che difesa estrema, e chi può aiutare se non il principe della menzogna? Chi ti può dare l'illusione di avere l'equilibrio totale quando invece c'hai cariche esplosive che potresti far esplodere tutta la tua famiglia? Cioè, tant'è vero che poi nella cronaca chi è che commette il delitto spesso, dico statisticamente in maniera rilevante, c'è, cioè, a quello che andava ogni giorno a mensa o al culto ogni giorno, ma vedi, non faceva male a una mosca. Però una volta che il livello della sua attenzione ha raggiunto il massimo, mamma mia, si è aperta la porta della soffitta e dalla soffitta ha tirato fuori un bazooka e col bazooka ha fatto fuori tutti. Altri invece meccanismi di tipo diverso chiaramente hanno fatto fuori gli altri e poi si sono fatti fuori, ecco, ma come a dire, persone che avevano avuto l'illusione di difendersi da soli. Noi siamo circondati da persone di questo tipo, che sono, come mi piace fare spesso, faccio un tipo di conferenza che si chiama inconsapevolmente disperati, che sono disperate senza saperlo. È incredibile quello che il diavolo sta cercando di creare nella psiche umana, preparando poi dei congegni orologeria, che poi in un determinato momento esplodono e fanno un sacco di vittime. Dicevo, quindi è importante come Dio ci mette prima di tutto in un clima di grazia per poter fare emergere e aprire le porte della nostra soffitta, e questo un attimo applichiamolo a noi stessi prima di applicarlo agli altri. Abbiamo bisogno quindi di trovarci in un contesto dove la smettiamo di cercare di dimostrare a Dio che siamo buoni. Io ci ho provato un sacco, ma non ci sono riuscito poi alla fine. Sotto sotto avevo pensato che mi ero convertito perché ero migliore degli altri, invece Dio mi ha fatto capire che ero peggio, molto peggio. Però della serie non me l'aspettavo di essere così, ma perché cosa ti aspettavi da te? Quindi prima cosa fondamentale per poter fare emergere e ascoltare quindi se stessi anche nelle spinte più strane è il fatto di smetterla di prendersi così sul serio mentalmente parlando, perché ti stai prendendo sul serio spiritualmente parlando. Cioè, della serie, grazie Signore perché al di là della mia mente, lavori in corso, mi hai fatto una persona meravigliosa. Mi hai dato la identità del tuo figliuolo Gesù. Hai voglia di crisi di identità? La mia identità è Cristo. Ah, il momento che lo dici non ti viene un senso. Ah, allora, poi magari subito la tua mente Però il primo punto fondamentale è ricevere questa certezza, questa attestazione che non dipenda da quello che fai, non fai, quindi non un amore se, non un amore perché, ma ti amo perché ti amo. Punto. Tu sei, come disse il Padre Gesù, il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Dice, ma quello lo disse Gesù. Lo dice a te attraverso il fatto che tu hai creduto Gesù. Dio si relaziona nella stessa maniera con te. E il primo punto per poter modificare e far emergere già le tensioni, i conflitti, è quello di sapere che la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, ma bella eredità ci è toccata, non ci possiamo fare niente, siamo meravigliosi. Amen, alleluia. E non puoi neanche essere orgoglioso perché è una cosa che ti è stata donata, perché quando invece sei orgoglioso, sotto sotto stai portando avanti la tua santità o la sua santità. Quando invece scopri quello che Dio ti ha dato, la collaborazione di fede, la collaborazione è crederci. E la cosa più difficile nella mia vita è stato credere questo quando non lo potevo più dimostrare. Dio ha dovuto farmi passare attraverso situazioni dove altro che amare tutti, altro che non fare male a una mosca, ma sarei sceso alla macchina e avrei dato un colpo di cric a quello che mi tagliava la strada. Ma come io, che sono stato sempre con self-control all'inglese, sempre una persona che avrebbe preferito veramente morire pur di fare male agli altri, ma quando mai? Un violento, però c'era qualche segnale che già mi doveva fare capire. Infatti quando vedevo quei combattimenti là, karatea, una parte di me si eccitava. Questo è strano, cioè, come che sono così mite, però quando vedo persone che prendevano allineate per la strada, sì, da una parte c'è il desiderio di fermarla, però dall'altra parte era come... come si identificasse in quel modo. Tante volte è così, cioè, e facessi a botte io, però io ero una persona che faceva male a una mosca. Figuratevi che se c'avevo una moneta, anche una carta che era strappata, non la davo neanche, me la tenevo io, perché non la davo neanche, perché mi sembrava male darla al negozio per dargli una banconota che non era perfetta. Figuratevi che ho dovuto scoprire la verità di me stesso. Ho dovuto scoprire che dietro quelle difese che avevano completamente coperto questo male c'era una belva infuriata. Ho dovuto imparare ad arrabbiarmi. Non so se già questa è una lezione che ho imparato, però la cosa brutta è stata che quando ho imparato ad arrabbiarmi Dio mi ha detto ora andiamo oltre. Non lo dico, è bello dare un linguaggio alle emozioni, ora che ci sto prendendo gusto, perché prima inghiottivo tutto, ero un buon incassatore, pesavo 30 kg di meno, perché evidentemente mi immaginavo dall'ulcera, gastrite, colite, tutta l'aggressività repressa, ecco. Quindi la cosa incredibile è questa, cioè quando ho cominciato ad essere sottoposto a questa dimensione dell'amore perfetto di Dio, che ha il potere di cacciare via la paura, paura di non essere accettato, paura di non essere amato, paura che nel momento in cui trasgredivo dovevo pagarla, paura. Questa purtroppo è la tendenza più profonda, quella che ha condizionato di più la tua vita. Forse non te ne rendi conto, ma siamo stati e in parte siamo dominati da questo sistema. E Dio vuole progressivamente liberarci dalla paura. Perché? Perché è convinto che possiamo mettere un'altra benzina nel nostro motore che si chiama amore. Ma noi siamo abituati e tante volte funzioniamo meglio con la paura. Se qualcuno ti minaccia, è più facile che tu ti arrendi, no? A meno che non sei pintura di karate quarto dan e uno ti punta la pistola e ti dice dammi il portafoglio. Vuoi anche l'orologio, ti aspetta, vediamo se c'è qualche altra cosa. Però cosa succede dopo, quando è finito il pericolo? Ritornando a casa. Se potessimo uccidere a distanza, già penso che tutto il mondo sarebbe cancellato. avremmo, ci può fare qualche corso di magia nera per ma non credo che sia il contesto dove sto parlando, però come a dire, non c'è realmente una liberazione vera quando noi siamo succubi della paura. E dicevo, la paura ha fatto un sacco di danno, di influenza nella nostra vita, e ovviamente l'effetto iniziale di essere messi in un clima dove sei amato, amata, così come sei, è che finalmente puoi cominciare a lasciare emergere le cose peggiori. Perché purtroppo in casa, in famiglia, mostriamo gli aspetti peggiori di noi stessi? Ci avete pensato mai? Proprio per questa ragione, perché non ci dobbiamo meritare, poi esageriamo naturalmente. Quindi le mogli hanno il privilegio di assopparsi, si dice, a noi è proprio il caratteraccio che il pastore neanche conosce, che la moglie neanche glielo dice, perché giustamente lava i panni sporchi in famiglia. È giusto dire. Il primo effetto, però dico il primo, della comprensione, della rivelazione, della grazia, ecco perché io dico il diavolo cerca di tenere le chiese sotto il legalismo. Perché? Perché ti dà l'illusione che tutti sono soldatini, tutti attenti, non sgarra nessuno, poi vai a vedere la... vai a vedere l'altra vita, il rovescio della medaglia. Ma senza andare lontano, anche io facevo così, quindi noi ridiamo, ma ci siamo passati, ci sono passato, ed è incredibile come tante volte lo spirito farisaico è non solo cattolico, eppure evangelico, interconfessionale, interdenominazionale. E vi ricordo, ci sono stati periodi tremendi della mia vita dove riuscivo a bluffare bene, ma bluffare bene nel senso che io la tendenza era quella di aggredire me stesso, non, pur avendo scoperto un po' l'aggressività, io ho sofferto per tanti anni di depressione, anche da cristiano, ed è incredibile, ma ho dovuto vedere che era collegato all'orgoglio, collegato a tanti meccanismi in cui preferivo fare pagare me che gli altri, eccetera, eccetera. Quindi alla fine era incredibile, perché dovevo andare a fare conferenze sulla depressione, entravo in depressione prima. Poi c'è stato un momento in cui Dio mi ha detto, ma che ne diresti di cominciare ad applicare a te queste cose che con tanta sicurezza esprimi, eccetera, eccetera. Però mi ricordo un periodo dove veramente ancora non avevo conosciuto la grazia, nel primo formale, evangelico, religioso, pace fratello, pace, gloria a Dio, come stai? Bene, oggi io mi stavo suicidando, bene, grazie a Dio. Ma dico, può essere mai che nessuno, da una parte diciamo, nessuno se ne accorge, dall'altra parte diciamo, ma può essere mai che nessuno si accorge del dramma che sto vivendo? Ecco, quindi imparare ad ascoltare noi stessi in un clima di grazia ci renderà più capaci di ascoltare, di cogliere il disagio anche non espresso dell'altro. Basterà quasi guardare l'altro in uno sguardo e leggere tutto il dolore, la tempesta, la distruzione che si sta abbattendo, e lì chiaramente dobbiamo lanciare segnali di speranza, eccetera, eccetera. Dicevo, quindi in questo processo diventa importante lasciare emergere le ferite, lasciare emergere quelle cose che ti verrebbe di dire io non avrei mai potuto pensare, mentre io, proprio per non farle emergere, avevo strutturato un meccanismo ossessivo dove tutti i pensieri negativi cercavo di combatterli. E se c'è un modo di fare aumentare la potenza dell'ossessione è quello di cercare di compensarla. Infatti non vi consiglio di farlo, anche se sicuramente avrete cercato di vincere pensieri di impurità, pensieri di altro genere, dicendo non ti devo pensare, nel nome di Gesù non ti devo pensare, non ti devo pensare, sangue di Gesù, sangue di Gesù. E per paura di sbagliare, fare uno sbaglio continuo, cioè sareste completamente essere impegnati in questa lotta immane, cioè ancora una volta dico di eliminare il male senza scoprire l'opera meravigliosa di Dio. Per cui, ripeto, in un clima di grazia finalmente impariamo ad ascoltare anche delle cose che non ci piace ascoltare di noi stessi. chiaramente abbiamo bisogno di ascoltare non solo noi stessi, ma abbiamo bisogno di ascoltare anche Dio, perché se ascoltiamo solo noi stessi, diciamo, ovviamente ascolteremo la rabbia che abbiamo dentro, l'amarezza che abbiamo inghiottita, ascolteremo tante delusioni che sembra che ci siamo passati sopra. No, non ti preoccupare, non mi sono fatto niente, vuol dire. Non mi sono offeso. No, impareremo veramente ad accorgerci di essere estremamente feriti, estremamente invidiosi, estremamente gelosi, estremamente... cioè, noi abbiamo tutte le carnalità latenti e la santità potenziale. Questa è bellissima, questa immagine. E siamo tutti, dico, ora non scandalizzatevi, siamo tutti ladri latenti, omosessuali latenti, eccetera. Solo che Dio dice: non è sviluppando questa dimensione che sarà la tua libertà e la tua gioia. Per quanto oggi, tra poco, oltre il gay pride, ci avremo anche il adulterer pride. L'orgoglio di essere adulte. L'altra volta leggevo un libro incredibile, sono stata a una conferenza cristiana, però tra virgolette, forse cristiani liberali, eccetera, eccetera, dove dicevano l'adulterio terapeutico. È un libro sull'adulterio terapeutico. Io dicevo, come l'aborto terapeutico? Ora c'è l'adulterio terapeutico, cioè come l'adulterio che rivitalizza il matrimonio. Io non lo sapevo. Vedete che si imparano sempre delle cose nuove. Veramente è grave dove realmente stiamo essendo condotti, e senza scoperta dell'amore e della grazia di Dio anche, come vorrei dire, i propositi migliori naufragano. Ma lì dove cominciamo a scoprire quello che Dio non solo è, che a un certo punto riusciamo a dire: sì, lo so, Dio è buono, ma sono io che sono un arpetente, no? Tu sei una nuova creatura. Io devo dire che lo Spirito Santo tante volte ha operato questa convinzione, dove io cercavo di... prima gli avevo cercato di dimostrare che ero migliore degli altri. Poi, quando ho scoperto la verità, gli avevo cercato di dimostrare che non ero adatto ad essere cristiano. Gli hai sbagliato persone. Io non sono adatto, perché io posso fare le cose cattive. Quello ci riesco proprio... ora ci riesco bene, ora non bleffo con me stesso, ora ci riesco a capire. E lì veramente la grazia, cioè la proiezione di un Dio che ti dice: sei fatto a mia immagine, sei santo, credilo, credilo, prima di dimostrarlo, credilo. La fiducia, ecco, non in me, questo è la, secondo me, un passaggio fondamentale, nell'opera di Dio in me. La fiducia nell'opera di Dio in me, la fiducia di scoprire. C'è una versione molto bella di un salmo dove, anziché dice: beati quelli che ti lodano nel continuo, che hanno il cuore alle vie del santuario e che trovano in te la loro forza, che hanno il cuore alle vie del santuario, dice in francese, la Louis II, leur trouve dans leur cœur des chemins tout tracés, cioè queste persone che hanno la loro forza in Dio, quindi la cui difesa è Dio, trovano nel loro cuore delle vie già tracciate. Alleluia! Nel tuo cuore c'è via libertà, via pace, via amore, via gioia. Nel tuo cuore ci sono delle strade già tracciate, il volere e l'operare sono in te per la sua misericordia, sono prodotti già di quello che Gesù ha fatto, sono dentro di te. Dio ti dice di accorgertene, non di produrle, non di crearle, ma di scoprirle attraverso la fiducia, la fede. Ecco, capite perché diventa fondamentale avere uno stimolo di fede, ecco perché diventa fondamentale vivere tutte le occasioni dove qualcuno ti ricorda cosa dice la mappa geografica che descrive dei luoghi meravigliosi che sono già dentro di te, ma hai bisogno di crederci per viverli, per scoprirli e per portarli sulla dimensione della mente, che è quella poi che ti permetterà di vivere in una maniera diversa, di entrare. Guardate un po', io prima dicevo: ah signore, purtroppo sono nel posto sbagliato, devo andare qui, ho sposato la moglie sbagliata, ho scelto la comunità sbagliata, sono... poi ho capito che il nemico ero io, cioè non ero il posto, il luogo. Attraverso il rinnovamento della mente scoprirete per esperienza qual è la perfetta volontà di Dio. Quindi non è devo essere qui più che lì. Tante volte faccio consulenze di coppia, psicoterapia, anche di persone che vogliono sposare, dico: ah, ma io voglio essere sicuro che questa è la persona che Dio mi ha dato. Mi ha detto: guarda, che anche se Dio ti esce un cartellino e dice questo è per te, se tu non maturi in alcuni aspetti te la giochi quella compagna. Dice: allora non ha importanza la persona, no, ha importanza il modo con cui tu vivi il rapporto, fondamentalmente. Perché anche se Dio ti dovesse dire questa persona è per te, se tu non collabori, non sei in grado di gestire un rapporto, tu non potrai essere sposato con nessuno, come ero io. Non ero adatto ad essere sposato. E se non avessi scoperto queste risorse, sicuramente questo ha fatto vivere grosse sofferenze a mia moglie nei primi anni. Quindi voglio incoraggiare le mogli che sono schiacciate da mariti che hanno difficoltà a cambiare, no? Abbiate pazienza. Certo, io però no, però ho imparato sempre a guardare più il bruscolo, più che il bruscolo nell'occhio del fratello, la trave nel mio occhio. Poi sicuramente a me questo come a dire, ecco, quella frase che ho appena citato ci fa vedere che è difficile, diciamo, togliere e aiutare qualcuno se prima non vediamo le travi, diciamo, che abbiamo nella nostra vita. E quindi le travi ci traviano senza che ce ne accorgiamo, e quindi ci distorcono anche nei giudizi e ci portano persino mentre che stiamo cercando una persona a capire il valore dell'amore, ad arrabbiarci, a prendere la legnata perché non capisce quello che gli spieghiamo, giustamente. Ed è il paradosso spesso che purtroppo osserviamo, cioè che la teoria è diventata più importante della pratica, e che il fatto di avere una nota di demerito al mondo evangelico, il fatto di avere la purezza della parola, tante volte sembra che ci esenti dal vivere la purezza di Cristo, dell'amore, del perdono, e quindi come dire: vabbè, io ho la parola giusta, l'ortodossia, quindi sono esentato dall'amare. No, cioè, anzi, io credo che proprio perché più abbiamo dovremmo rendere di più, e ci sarà richiesto di più secondo quello che la scrittura ci dice. Io vorrei fare un piccolo break, che ore sono? Sì, un'oretta. Però per dare spazio a qualche domanda su questi pochi spunti di riflessione che ho espresso, mi piace molto essere interattivo, come vedete non sto facendo discorsi molto tecnici, proprio per cercare di comunicare. Allora la ripetiamo, se uno è una domanda complessa, no, proprio perché uno non sta bene dentro di sé deve scoprire come ricevere di più dal Signore. Allora il discorso non è tanto raggiungere una perfezione, perché è chiaro, mentre io sono lavori in corso, cioè posso già aiutare qualcun altro che ha cominciato la casa, posso... Certo, è difficile aiutare una persona, gli puoi dire cos'è il bene, ma non gli impartisci la verità. Ecco, per farci un esempio, se uno non ha vinto ancora la pornografia, diciamo, è inutile che dica un altro: ah, ma tu qua devi riuscire, devi farci. Cioè, evidentemente glielo dirà, è vero che ce la può fare, però l'impartizione, la forza è data maggiormente quando noi abbiamo superato quell'esame. Ok? perché sennò è come uno che non ha fatto l'esame di terza media e dice ma è stupidaggine, non si supera subito, dice ma tu hai fatto, no. Allora, forse è il linguaggio del... Io mi sento sempre mancante, però Dio mi ha insegnato a guardare il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto, perché è ovvio che c'è sempre qualcosa che ancora non è nella mia mente come nel mio spirito, cioè perché nel mio spirito c'è l'immagine di Cristo, quindi tanto è vero che lo Spirito Santo può stare sempre là, non è che se ne va quando sbaglio, cioè io non mi accorgo più di Dio, cioè, ma non è che Dio se n'è andato, cioè chiaramente il peccato mi causa un isolamento, una incapacità di percepire, però ovviamente cioè, è quello che contempliamo che ci trasforma, cioè quindi se tu contempli la paura diventi sempre più pauroso, se tu contempli gli errori diventi sempre più sbagliato, se tu contempli l'opera, la gloria di Dio, vieni trasformato a sua immagine. Quindi contemplare non deve andare a dirmi che bravo quel fratello, che bello, io vorrei... È buono, sì, imitare un altro nel bene, non imitare i carismi, però Dio ci chiede di contemplare la sua gloria fondamentalmente in noi, cioè accorgerci di quella armonia che Lui ci ha donato, perché questa è come se ci dà uno stimolo per trasformare. Questo è un argomento più complesso, però... Qualche altra considerazione, domanda? Sì.
Vorrei sapere, ma l'amore condizionato di un padre può essere causa di un trauma?
Cioè, quindi la carenza affettiva, tu dici?
Proprio no, perché abbiamo parlato del Dio ti ama così come sei, diciamo, tra virgolette, e questo ti dà la possibilità di poter manifestare anche le parti che ti non vanno, e tu le puoi girare la carenza. Allora diciamo al contrario, cioè, se tu credi che Dio ti ama solo se fai del bene, questo può provocare un trauma, cioè un trauma che vuol dire la patologia tra virgolette.
Allora, certo, il clima legalistico, ecco, io spesso faccio una conferenza dove sottolineo un tipo di conferenza che alcune modalità di vivere la spiritualità, proprio per quei concetti che ho spiegato, possono indurre la malattia mentale più che eliminarla. Ma questo è questo meccanismo in cui tu, per usare una battuta buffa, non dai il diritto di residenza ai tuoi esperimenti psicologici. È come uno che volesse dire no, ma fa troppo schifo andare in gabinetto, è mia l'occlusione intestinale. Il tentativo di controllare esageratamente. Qui dovremmo aprire tutto un capitolo, perché poi anche lì dovete scoprire che la santità non è uguale per tutti. C'è una misura diversa. Nel dono che Dio fa è uguale per tutti, certo, non è che mette una... qualcuno può dire no, io non ho ricevuto una piccola quantità, quindi mi dispiace, non posso andare. È uguale come dono, ma come misura di scoperta è progressiva, quindi c'è chi arriva a 3, 4, 5, c'è una misura, e lì il pastore ha questo ruolo tante volte di dire attenzione, la tua fede già ti permette di portare peso 5, quindi non ti fermare a 3, però il pastore può dire guarda che stai portando 100 kg, guarda che ti ammazzi, quindi ti fa venire vernia nel nome di Dio, quindi aspetta, lascia stare perché ti stai caricando troppo, quindi bisogna dosare, capire la misura, perché più credi in quest'opera che Dio ha messo in te, più puoi spendere ed essere speso per gli altri. Se tu spendi più di quanto credi, alla fine distruggi te. Se lo fai nel nome di Dio è una trappola ancora più grande, perché spesso io credo che il grosso colpaccio del demonio è quello di distruggerci nel nome di Dio, cioè, quindi è lì tante volte senza rendercene conto possiamo anche fare noi conduttori dei veri e propri abusi spirituali, cioè pretendere, forzare una santità maggiore del livello di fede della persona. Mettere acqua a volontà in una pianta, o concime a volontà, nel tuo intento è farla crescere, però potrebbe essere che gliene metti così tanta che la brucia. Come anche farci violenza, cioè pretendere da noi un livello di santità che è superiore al nostro, alla nostra misura di fede. Abbiamo un concetto sopra equilibrato, ce lo posso fare secondo la misura della vostra fede. Quindi in questo senso sappiamo che rispettando questa misura Dio garantirà che non ci fronteggino degli esami che siano superiori alla nostra possibilità di superarli. Ecco, c'è una, dico qua il discorso si amplia, però preferisco un altro commento se c'è. Allora, in realtà lì secondo me è un problema di terminologia, ecco, noi non lo so che cosa voi diciamo definite l'essere diciamo spirituale in tre dimensioni, potenziale, spirito, anima e corpo. Mi piace la definizione che ne dà il pastore Lirio, io sono spirito, ho un'anima e vivo in un corpo, ecco questo per sintetizzare la cosa. E quindi ovviamente questa è una definizione un po' teorica, ma non è che noi possiamo andare a spaccare, perché la parola di Dio ha questa capacità di andare in profondità e separare gradualmente quello che è dell'anima e quello che è dello spirito. Ecco. Quindi io dicevo, il problema è che la razionalità in se stessa spesso è sopravvalutata, perché anche le persone che dicono di essere razionali in realtà sono molto condizionate dalle loro emozioni e sentimenti. Cioè, tant'è vero che poi fanno delle cose irrazionalissime proprio perché ci sono delle emozioni, dei sentimenti che non basta dire questo è giusto per automaticamente andare in quella direzione. Non basta dire non bisogna mangiare cose che fanno male, poi quando sei di fronte ti mangi di tutto. Cioè, quindi la razionalità è, e credo che anche lì, se non c'è una fede reale, è difficile mettere in pratica una dieta seria. Questa è davvero la mia esperienza. Allora, sicuramente Dio ha il potere di guarire, anzi in qualche modo, però si serve anche attraverso il ristabilimento di emozioni, diciamo, collegate ad altre persone, perché dobbiamo stare attenti a capire che la modalità con cui Dio si occupa di noi non è solo singola, ma vorrei dire è come di gruppo. Questi sono tutti esempi, dobbiamo fare 100.000 esempi, anche la fede per la, come vorrei dire, la sopravvivenza economica. Cioè non puoi dire siccome non hai abbastanza allora muori, cioè, se, di poter lavorare eccetera eccetera. È chiaro che noi esorteremo le persone a lavorare, capiamo che siamo in un contesto dove il lavoro è difficile eccetera eccetera, valutiamo se la persona non vuole vivere sulle spalle di altri eccetera eccetera, però la fede usa anche questa modalità di provvidenza corporativa, cioè quindi il più di un altro cioè può servire in un certo momento almeno ad un altro, con questo principio di uguaglianza che la Bibbia esprime in maniera molto chiara. E quindi il concetto che hai espresso tu significa che sicuramente Dio ha la possibilità di determinare un cambiamento che è collegato alla scoperta di questa nuova identità, però si serve anche delle relazioni, delle persone accanto a te per poter in qualche modo intervenire. Questo per esempio è molto attuato nella terapia di recupero. Oggi non si può parlare, non lo possiamo dire che si devono recuperare gli omosessuali, perché possiamo finire persino male. Però lì dove si è accertato in maniera chiara, cioè che la maggioranza delle problematiche omosessuali sono legate o a violenze o a carenze omoaffettive, cioè della figura genitoriale dello stesso sesso, eccetera, eccetera, spesso appunto si considera capace di ridare, ecco, per esempio, un uomo che ha problematiche di quel genere, poi è incoraggiato a ritrovare altri uomini, però che non fantastichi in maniera sessuale, ma che diventino una figura di riferimento dal punto di vista umano. Quindi sicuramente Dio vuole che ci adoperiamo anche per cooperare al suo processo di guarigione attraverso le nostre emozioni guarite, quindi in un certo senso tante persone magari saranno mamme spirituali che aiuteranno lo Spirito Santo, che è materno per eccellenza, è la natura materna di Dio che si prende cura di noi, però aiuteranno a trasferirlo nella pratica. E magari tu, sorella giovane, andrai da quella persona e in quella persona potrai avere un sostegno che completa e complementa l'opera che lo Spirito Santo sta facendo per ristabilire una figura materna, per esempio. Non so se è chiaro, o anche con i padri la stessa cosa, per cui sicuramente c'è una parte che è legata al nostro essere in grado di essere fratelli, sorelle, madri, padri, nel senso spirituale, e questo dovrebbe svilupparsi gradualmente nel percorso comunitario, infatti. Sì. C'è l'ultima, facciamo l'ultima e basta, dai.
Volevo sapere come si origina la possessione e come aiutare persone che...
Beh, questo rispondo dopo il break, allora. Sì. Allora,
sì.
Un'altra domanda dopo il break. Assolutamente sì, questo è più facile risponderti, quindi assolutamente sì, perché la persona che deve avere a che fare con cavalli bizzarriti come la dimensione emozionali, dove scopre oltretutto che una delle verità dei sentimenti è che non sono tante volte costanti, tu in un momento puoi sentire una cosa, il momento dopo senti la cosa opposta, allora qual è la maniera per difendersene? Quella di presumere di avere un comportamento razionale. E di converso anche il blocco affettivo, perché come ho detto, nel tentativo di non far emergere delle colorazioni si è come mettere un filtro, però che come dicevo era specifico, cioè non fa passare niente.
In realtà bisognerebbe, aiutando la persona che è estremamente razionale, bisognerebbe interagire con quel blocco emozionale.
Esatto, bisognerebbe aiutare quella persona a esprimere le proprie emozioni, a dare un linguaggio. Com'è bello, per esempio, che noi possiamo dare un linguaggio al nostro spirito, no? Parlando in lingua, e questa è una cosa bellissima, ma anche la nostra mente, emozioni, ha bisogno di esprimere un linguaggio, perché sennò tutte le urla silenziose che c'hai dentro, alla fine faranno danno da qualche parte. Facciamo un break.